Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Livia del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E Maddalena del liceo Mameli, sempre
ciao
di Roma,
tutti.
Per parlare delle ultime novità del campo dello spettacolo, ma in collegamento c'è anche Simonetta Mitola da Torino.
Ciao Simona, buona giornata a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Qui nella redazione di Torino c'è Gioele.
Ciao.
Ciao Gioele, come stai? Tutto bene?
Benissimo, grazie.
10 giorni circa mancano alla fine della scuola. Com'è?
Sono ormai agli sgoccioli, quindi bisogna tirare duro, fare lo sprint finale.
Tenere duro. Le ultime interrogazioni o sei già tranquillo?
No, adesso devo fare ancora le ultime interrogazioni e poi finita.
Benissimo. Simona, ripasso la linea subito a te. Roma.
Riprendiamo la linea e lanciamo subito il primo brano di oggi. Lei è Irene Grandi, Bruci la città.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Bruci la città.
Irene Grandi a Radio Zainet, cosa ci consiglierà questo fine settimana la scheda di Radio Zainet? Andiamo ad ascoltarla insieme.
È in corso alla Croisette la 60ª edizione del Festival di Cannes, una delle più ricche ed emozionanti degli ultimi anni. In attesa di sapere quale film sarà premiato con la Palma d'Oro, consigliamo agli ascoltatori di rilassarsi con tre letture toccanti e significative. Adios del noto giornalista di Mediaset Toni Capuozzo, Quella maledetta estate corredato con un DVD di Giovanni Minoli e Piero Corsini, e i tripli interismi del sempre salace Beppe Severgnini. Agli amanti del cinema invece suggeriamo di ingannare l'attesa per la proclamazione della Palma d'Oro con la visione di tre film oggi in uscita: La città proibita di Jimmu Zhang, Darat di Mahamat Saleh Orun e Breakfast on Pluto di Neil Jordan.
Beh, ci suggeriscono di andarci a leggere Khaled Hosseini, che è reduce da questo successo veramente strepitoso. Il cacciatore di aquiloni è ancora in classifica da non ricordo più neanche quanto tempo, perché
anni e anni
continuo a trovarlo sempre in classifica. Ora ha questo seconda uscita, Mille splendidi soli, la storia di una donna afghana, Miriam, che deve crescere una figlia non riconosciuta dal padre. Queste parole vi voglio lasciate, ragazze, tratte dal suo libro. Come l'ago del, dice la mamma, come l'ago della bussola segna il nord, così il dito accusatore dell'uomo trova sempre una donna a cui dare la colpa. Ragazze,
mannaggia,
veramente questa bella visione,
questa bella
poco,
visione
poco maschilista,
poco. E un'altra novità invece che vorrei segnalarvi è un libro che ripropone la vicenda di Sacco e Vanzetti, che furono condannati alla sedia elettrica per una rapina e un omicidio che non avevano commesso. L'America, quella la migliore, si mobilitò perché erano immigrati italiani e anarchici, italiani, e furono accusati, sì, così, ma tutta una montatura giudiziaria,
poverini,
dietro di un certo tipo. Adesso esce di John Dos Passos, Davanti alla sedia elettrica, proprio la ricostruzione da parte di uno di quelle persone che invece li difese. Tu, Maddalena, volevi dire qualcosa?
Sì, a New York ho visto anche un quadro che hanno dedicato a Sacco e Vanzetti, molto famoso, che riflette proprio questa ingiustizia che è stata fatta sugli italiani che alla fine dell'Ottocento e Novecento migrarono in America e non avevano alcun diritto, anzi venivano anche, come proprio segna l'esempio di Sacco e Vanzetti, accusati di cose che non avevano fatto.
Voi invece cosa state leggendo in questo periodo?
Allora, io ho comprato, per ora ho comprato due libri che mi sembrano molto interessanti. Uno si chiama Il Brigante di Marco Vichi, che è uno scrittore di gialli e molto, molto bravo. E un altro è una raccolta di poesie di una poetessa italiana che stimo molto, che si chiama Silvia Brè, e si chiama Il Marmo, ed è proprio una raccolta di poesie che spero siano interessanti quanto le sue precedenti.
Vi piace la poesia, ragazze?
A me sì, bisogna vedere quale tipo, perché quella nostra italiana, la classica poesia italiana, la ammiro molto, però anche questi ultimi di alcuni artisti italiani un po' sottovalutati anche, o alcuni anche sopravvalutati, non vanno nascosti.
Tu, Livia?
Ma io la poesia, diciamo che fondamentalmente, a parte quelle pietre miliari della poesia, che possono essere Leopardi, insomma, non lo so, Dante, però a Baudelaire, a parte questi, diciamo che in genere preferisco la prosa, proprio come genere.
Il romanzo anche il saggio?
La prosa in generale, il romanzo appassiona di più, però un saggio su un argomento che mi interessa e che in cui voglio andare a fondo anche è molto bello, secondo me.
Come quello che stai leggendo adesso.
Infatti adesso sto leggendo Inchiesta su Gesù, sto continuando a leggere, che devo dire è sempre più interessante. E vabbè, poi un altro libro che sto leggendo e che magari consiglio ai lettori un po' più piccoli, perché l'ho regalato a mia sorella e poi l'ho letto anch'io, si chiama Dulac, Il segreto del calice, insomma un po' la storia romanzata di Lancillotto e Ginevra da piccoli.
In versione per i ragazzi,
sì,
diciamo
io
così. Occhiata veloce alla classifica dei libri più venduti. Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo fermamente al primo posto con La Casta, dove denunciano proprio il fatto che la classe dirigente del paese sia diventata una casta di intoccabili. Poi abbiamo ancora Wilbur Smith, Paolo Coelho, Mario Calabresi con Spingendo la notte più in là, figlio del commissario Calabresi. Al quinto posto New Entry Antonio Caprarica, Com'è dolce Parigi o no? Perché, si chiede nel libro, sono anche così scostanti e supponenti i francesi? Perché votano contro l'Europa Unita? Si rifiutano di parlare inglese? Sono facili alle testate anche fuori dai campi di calcio? Non sempre i nostri cugini, dice Caprarica, ci sembrano simpatici, eppure sono sempre affascinanti. Voi che in Francia ci siete state, datemi la vostra opinione sui francesi.
Vai. La mia opinione su i francesi, diciamo più in generale i parigini, devo dire che è molto buona, nel senso che comunque io ammiro tantissimo la storia francese, fondamentalmente la rivoluzione, l'Ottocento, le lotte contro la restaurazione, le prime comuni sono state a Parigi. Insomma, secondo me è una nazione che sprizza proprio storia da ogni muro. Non che l'Italia non sia così, perché poi alla fine quando uno dice ammiro tanto i francesi sembra che voglia declassare il proprio paese, no. Però devo dire che mi piacciono molto, e poi non ho mai riscontrato questi stereotipi della serie hanno la puzza sotto al naso.
Non sono così snob.
Sì, infatti sono un po' dei luoghi comuni anche questi dei francesi, però.
Linea Torino, Simonetta.
Ma sì, con Gioele stavamo dicendo, lui conosce benissimo il francese.
Beh, benissimo.
Vabbè, però lo sai parlare.
Abbastanza,
beh. E sei stato anche in Francia.
Sì,
che
sì.
Impressione hai avuto di Francia e francesi?
Beh, dai, i francesi alla fine, diciamo, ce l'hanno un po' con gli italiani, forse. Però alla fine io, il mio rapporto che c'è con i francesi alla fine è un rapporto di reciproco rispetto.
In che zone sei stato?
Sono andato in Savoia, è una zona molto bella perché è piena di montagne, foreste, quindi... Cioè, quindi il ricordo che ho della Francia è appunto...
È positivo, sì. Benissimo. Allora, Gioele, qualche altro libro che anche dalla redazione di Torino vogliamo pubblicizzare, insomma,
sì.
Perché ci sembra significativo?
Allora, c'è un ultimo libro di Luca Doninelli, La polvere di Allah.
Edizioni Garzanti.
Sì, che è il costo di 12 euro e che parla della storia appunto di due amici, un'amicizia tra atti criminali e disarmo religioso e morale. E appunto questa storia che è appunto inizio con l'incontro che appunto lo scrittore di questo libro ha avuto con un libanese, Naguib, il quale ha ospitato a casa sua, e poi c'è stato questa amicizia tra i due, che poi si sono separati e si rincontrarono poi a Parigi, a una televisione dove appunto lavorava questo suo amico libanese presso una televisione araba.
Quindi torna alla Francia, insomma. E poi un altro libro invece...
Ecco, c'è un altro libro di Roberto Perrone, intitolato La Lunga, sempre di Garzanti.
Cosa si intende per La Lunga, visto che è un termine giornalistico e che
sì,
è stato utilizzato
infatti,
come titolo di questo libro?
La Lunga
lo spieghi?
È un termine che in gergo giornalistico appunto vuole appunto descrivere quelle serate che vengono passate, passano i giornalisti di solito quando devono
chiudere
un articolo,
infatti.
Quindi a volte si trovano a restare fino a mezzanotte pur di finire l'articolo.
Intravedendo l'alba, praticamente.
È appunto questo libro intitolato così. Appunto.
Sì, è Roberto Perrone, l'autore, una firma sportiva del Corriere della Sera,
esatto.
Nonché uno scrittore di piglio, insomma, una lingua cronachisticamente letteraria.
E poi, tra l'altro, il sottotitolo ricorda anche quando lo sport e il giornalismo non erano più umani, quindi c'è anche un tono un po' di rimpianto forse per il passato. Vabbè.
Benissimo, anche queste edizioni Garzanti. 14 euro. Prima di continuare a parlare di libri ma anche di cinema, facciamo una pausa musicale, ascoltiamo Le Vibrazioni con Dimmi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Viaggia nel tempo, dimmi se hai già capito il senso di questa vita che si sporca nel mondo. E poi certe volte mi chiedo se cerchi anche tu nel cielo la luna che sai le riflette, lo sguardo, il pensiero.
Comunicazioni a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Studentesse, cosa avete visto al cinema in quest'ultimo periodo?
Ah, io ho visto Zodiac al cinema. E
ti è piaciuto?
Mi dispiace per il regista, che è David Fincher, uno dei registi, insomma, ha fatto Seven, Fight Club, dei film bellissimi. Purtroppo in quest'ultimo film non mi ha appassionato molto, però può essere che è un'opinione, cioè è un'opinione personale, bisogna vedere poi ognuno.
Non ti ha convinto?
No.
Tu, Livia?
Io ho visto
a studiare
solo
questi giorni.
Sì, il massimo che ho fatto è vedere Shrek in televisione, quindi insomma.
Però valeva veramente la pena, da rivedere tante tante volte, credo, no? Shrek.
Infatti.
Tra parentesi, tra un po' arriva Shrek 3.
Shrek 3, sì.
Dove
sì, arrivano un sacco di 3. Arrivano i Pirati dei Caraibi.
Sei già arrivati, sono.
Quello
già
appena arrivato, fresco fresco.
E poi Shrek 3.
Shrek 3, che vi anticipo, avrà dei gemellini. Divertente, non so se volevate saperlo. Comunque, in linea Paolo Perrone, inviato dalla Croisette. Buongiorno e benvenuto Paolo a Radio Zainet.
Ciao Simona, buongiorno a tutti voi.
Allora, novità dal festival, ragazze, le domande per Paolo.
Allora, io prima di tutto volevo sapere se era stato presente alla conferenza stampa in cui Polanski se n'è andato.
Non ero presente, però l'ho vista, perché qui una delle cose belle del festival è che c'è una televisione a circuito chiuso interno che su tutti gli schermi che sono posti all'interno del Palazzo del Cinema ripercorre e fa rivedere tutti gli eventi praticamente. Stampa di Cannes, quindi l'ho visto in quel momento, insomma, l'opinione è discutibile, chiaramente 45 minuti di conferenza stampa non è che possano fioccare le domande più intelligenti del mondo, certo alcune sono particolarmente cretine, questo posso ammetterlo anche per averlo visto e sentito personalmente.
Grazie.
Livia?
Io le volevo chiedere un giudizio sul film di Michael Moore, Psycho.
Beh, sì, che è un bel film, perché Michael Moore non è cambiato affatto, è rimasto quel ragazzaccio impertinente che va a curiosare nelle anomalie del sistema, in questo caso sanitario americano, ed è un film molto schierato, quanto lo erano i precedenti, Fahrenheit 9/11 e anche Bunica Columbine, però qui non c'è soltanto un raffronto interno all'America, come era per esempio sulla facilità del reperimento delle armi per la strage del liceo di Columbine, ma c'è uno sguardo che addirittura si proietta in Europa. Michael Moore mette a raffronto un po' il sistema sanitario francese, inglese rispetto a quello americano, le conseguenze dal suo punto di vista sono devastanti per le negligenze, le iniquità di quello americano rispetto a quello inglese e francese. Non è venuto in Italia a trovarci, chissà cosa avrebbe detto del nostro sistema sanitario, però il film comunque è ritmato bene, è di denuncia, ha degli squarci grotteschi e ironici su un tema estremamente drammatico come appunto la precarietà del sistema sanitario.
Maddalena?
Daniele Lucchetti, che è stato il regista del film Mio fratello è figlio unico, ha detto di sentirsi un po' un eroe a Cannes, perché è uno del, cioè, credo l'unico film italiano, peraltro nemmeno in concorso. Da
e tra l'altro la stampa estera, ecco, ha criticato il fatto che non sia andato in concorso.
Ecco. E ha detto che si sente un eroe per questo fatto e accusa l'Italia di non produrre più film. Infatti, se vediamo in Francia, sono 100.000 euro i soldi investiti nel cinema, in Italia sono 30.000. Quindi condivide questa opinione di Lucchetti?
La domanda è molto complicata, tocca un nervo scoperto. Qui è venuto qualcuno, Sfrutelli, che è al padiglione, diciamo, italiano, ha preannunciato una legge sul cinema che è molto attesa, proprio perché cercherebbe, diciamo così, usiamo il condizionale, di mettere un po' d'ordine tra assistenzialismo, diciamo così, e invece nuova linfa e attenzione ai nuovi autori. Difficile dirlo cosa accadrà. Certamente il film di Lucchetti, avendolo visto, insomma, avendo visto i film in concorso, non ci sarebbe stato male certamente in gara per la Palma d'Oro. Io però ho detto anche l'altra settimana che l'esclusione dell'Italia dalla corsa alla Palma d'Oro, perché non c'è appunto un film italiano, non è, come dire, un giudizio senza possibilità di replica o tantomeno, ecco, una condanna a priori. Sono dinamiche abbastanza consuete in un festival, è un campanello d'allarme, dobbiamo effettivamente tornare a valorizzare giovani autori. Ci sono, c'è Paolo Sorrentino, lo stesso Lucchetti, insomma non è giovanissimo ma è fresco ancora come idee, bisogna stare attenti a quello che abbiamo e valorizzarlo il più possibile. Su questo i francesi sono sempre imbattibili.
Simonetta da Torino.
Ciao Paolo, buona giornata, sono qui a Torino con Gioele che ha una domanda subito per te.
Sì,
ciao Simonetta, ciao.
Buongiorno, io volevo fare una domanda subito così a bruciapelo. Volevo chiederle quali sono secondo lei i favoriti a questa Palma d'Oro?
Sono tanti, guarda, credo che il concorso quest'anno rispetto agli anni precedenti abbia messo in mostra veramente una decina di film, dico 10, che potenzialmente, almeno per quanto mi riguarda, ma sono pareri un po' condivisi anche da molti altri colleghi, potrebbero giocarsi la Palma d'Oro. Alcuni nomi, il film di Julien Schnabel, Lo scafandro, Le papillon, storia di un ex direttore di Elle, una rivista francese che viene colpito da una specie di aneurisma, va in coma ma ha la vivacità ancora per comunicare con il battito delle palpebre. Molti altri film, il film di Ulrich Seidel, un regista austriaco, Import-Export, un film sul confronto fra le culture, molto duro in alcuni punti, ma il film di Ray Gadas, regista messicano, si chiama Luce silenziosa, se non ricordo male, e poi ancora il film russo di Sokurov che abbiamo visto ieri mattina, Alexandra, qui si parla di guerra in Cecenia, ma in realtà è uno sguardo molto, come dire, dolce nei confronti delle donne che sono cecene e una donna russa che si scambiano abbracci fraterni in un contesto difficile come quello appunto della guerra in Cecenia. Sono diversi, lo stesso Paranoid Park di Gus Van Sant, piuttosto che il film di Fatih Akin che si chiama Auf der anderen Seite, cioè dell'autre côté, come si dice qua in Francia. Parecchi film che vanno a toccare tematiche molto diverse tra di loro, veramente l'incertezza regna sovrana. Non dimentichiamo che noi domani vedremo il film di Kusturica ed è praticamente l'ultimo film che verrà presentato. Kusturica ha vinto 2 palme d'oro qui a Cannes, per cui, come dire, tutto è ancora aperto.
Bene, quindi attendiamo l'esito. Senti, invece volevamo poi spostarci sulla parata di divi hollywoodiani,
certo,
per il film Ocean's 13. Sentiamo Gioele,
sì,
cosa vuole sapere.
Perché io ho sentito che gli attori hanno l'aria di essersi divertiti parecchio a girare questo film. Volevo chiederle se anche il pubblico si divertirà poi a seguire questo.
Sì, perché sembra che la critica abbia parlato, cioè abbia detto che insomma è un po' noioso ad attratti questo film. Tu che cosa ne pensi?
Ma all'inizio effettivamente non si capisce molto, c'è una regia molto dinamica che c'è la preparazione di questo colpo, in pratica, che la banda di Disney Ocean deve fare ai danni di Al Pacino, che è il proprietario di un lussuosissimo e nuovissimo casino, proprio il giorno della sua inaugurazione. Ci sono dei diamanti da andare a rubare sul tetto di questo casino e questa preparazione è molto meticolosa, ma viene raccontata in modo molto, come dire, sbrigativo e veloce, per cui non hai molto capito di quello che sta per succedere, però poi il film si dilata, prende forma ed è ironico, elegante, girato tra l'altro anche molto bene. Questi signori, cioè George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, sono veramente molto bravi nel passarsi il testimone l'uno con l'altro. Guarda, ho visto la conferenza stampa con noi, cronisti, giornalisti, con telecamere, videotelefoni, taccuini, macchine fotografiche, sembrava, ecco, se c'erano ancora dei dubbi su che cosa è lo star system, devo dire che la presenza ieri di questi attori qui a Cannes ha perfettamente chiarito che cosa vuol dire divismo, che cosa vuol dire attenzione da parte dei media nei confronti di questi grandi attori.
Certo, Paolo, prima di ringraziarti per essere stato su Radio Zainet e di salutarti, una curiosità tutta femminile, ma sono davvero così affascinanti George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, che sembrano effettivamente esserlo, dal vivo però, come sono?
Guarda, ti rispondo così, George Clooney era a 30 centimetri da me, perché io ero in quella cordata di persone e lui è venuto verso di noi, ha firmato degli autografi da uomo a uomo, Cary Grant anni 2007, una persona affascinante, lo stesso valga per gli altri, poi il mio commento vale quel che vale, ti potrei parlare di Angelina Jolie ma credo che non abbiamo il tempo.
No, e poi mi interessa molto meno, comunque mi fido del tuo giudizio e ti invidio, ti saluto invidiandoti.
Ciao, buon lavoro.
Buona giornata. Benissimo Gioele, beh. Allora, continuiamo ascoltando, facendo un salto nel passato e ascoltando il flashback di Radio Zainet.
Dedicato alla musica.
Ehi amici, non resistiamo più, dobbiamo muoverci, saltare, ballare, non si può stare fermi ascoltando la musica di questi tre fratelli di Cincinnati. Stiamo parlando degli Asley Brothers e del loro ultimo successo, Twist and Shout. Quindi anche gli Asley si sono imbarcati sulla nave del Twist e noi ne siamo entusiasti. Ma ora bando alle ciance perché è ora di dimenarsi un po'. Ragazzi, iniziate pure a dondolare perché sta per arrivare Twist and Shout. Loro sono il gruppo soul del momento, gli Asley Brothers.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Twist and Shout, uno dei brani più importanti della musica pop, perché permetterà ai Beatles di dare vita al primo fenomeno di isteria di massa. Gli Isley Brothers ispireranno infatti i quattro ragazzi di Liverpool che realizzarono la memorabile cover di questo brano. Nati a Cincinnati, nell'Ohio, registrarono un altro brano famosissimo, Shout, una canzone che prendeva elementi di gospel, in modo particolare le sue caratteristiche di chiamata e risposta, e praticamente aprì le porte alla musica soul degli anni 60. Per un certo periodo gli Isley ebbero come produttori celebri autori di rock and roll Lever & Stoller, ed è con loro che registrarono Twist and Shout. Altro merito degli Isley Brothers fu la scoperta nel 1964 di un giovane chitarrista mancino destinato a cambiare radicalmente lo stile chitarristico allora in auge. Vi dice niente il nome di Jimi Hendrix?
Allora Joelle, questo era il Flashback di Radio Zainet, l'appuntamento è per la prossima settimana allora.
Sì, esatto.
Va bene, buon pomeriggio a tutti, ciao Simona, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao a tutti.
Ciao Joelle.
Saluti anche da parte nostra, da Livia del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
Da Maddalena del liceo Mameli di Roma.
Buon weekend a tutti.
E naturalmente da parte mia, a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, a lunedì.